The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Pronto? Buonasera a tutti. Io non sono nel programma, però non sono un ectoplasma, in quanto sono stata arruolata proprio all'ultimo minuto per tenere questo panel. In realtà sono questo panel è dedicato a tre pubblicazioni, due della Kippol, che sono l'antologia dei paradigmi imperiali e l'antologia del sesso quantico della Kippol, nella quale sono presente anche io. Mi presento, sono Valeria Barbera, piacere a tutti, chi non mi conosce adesso sa chi sono. E il terzo libro è il romanzo di fantascienza cyberpunk che ha portato Emanuela Valentini in finale al premio Urania proprio l'anno scorso, l'ultima edizione, ed è stato poi pubblicato subito dopo dalla Delos Digital. Inizieremo quindi a parlare di Angeli di Plastica. In realtà avrebbe dovuto esserci qui Emanuela Valentini, che però ha dovuto poi declinare perché per motivi di salute. Quindi io cercherò di rappresentarla nel modo migliore possibile. Allora, Angeli di Plastica, come ho detto, è un romanzo di fantascienza che segna un po' la rinascita di Emanuela Valentini. Emanuela Valentini è un'autrice molto eclettica, molto versatile, molto capace, piena di talento. Io l'ho conosciuta già anni fa, prima ancora che come persona, come autrice, proprio quando vinse il premio Crisalide della Mondadori, con un racconto di paranormal romance che si chiamava Dantalian. Io non sono tipo da leggere paranormal romance, sono anche una lettrice molto difficile da trascinare nella storia, Eppure quando lessi quel racconto mi coinvolsi subito, mi portò subito nella storia a vivere i personaggi. Questo modo di particolare che ha Emanuela Valentini di descrivere i personaggi, le situazioni e soprattutto le idee che riesce a sfornare. In seguito poi ho letto anche altri suoi racconti, però ho continuato a trovarlo gradevole, pieno di talento, a piacermi. Per cui quando poi l'anno scorso ho saputo che lei aveva mandato un romanzo al premio Urania, ecco Sandro Battisti, sì. Io sono partita con Angeli di Plastica, quindi sto impersonando Emanuela Valentini, non ho i capelli blu però sono lei, sì sono Emanuela Valentini, in questo momento, sì mi sono fatta bionda, sì. No. Come senza barba? La barba si vede. Comunque niente, quando ho saputo l'anno scorso che Emanuela aveva mandato un romanzo al premio Urania, ho detto subito sì, non l'ho letto, senza neanche averlo letto ho detto sì, io ti vedo subito in finale perché sei troppo brava, non potranno non capirlo anche i giurati. Detto fatto, è arrivata in finale insieme ad altre due autrici molto capaci, il che ha significato che quella finale è stata veramente di grande qualità. Poi è stata vinta poi quella finale da Luca Cremo della Kippel con Pulpagus, che è un altro grande romanzo, però questo non toglie assolutamente il merito di Emanuela Valentini di essere riuscita con Angeli di Plastica a stabilire un traguardo, a raggiungere un traguardo al quale lei aveva desiderio di raggiungere. E dopo aver vinto vari premi, le mancava soltanto questo. Infatti proprio l'anno scorso ha vinto, è stata la prima donna dopo circa 40 anni a vincere il premio Robot con un racconto steampunk. Però veniamo ad Angeli di Plastica. Angeli di Plastica è un romanzo, come ho detto, di genere cyberpunk, ma non soltanto. Racconta la storia di una ragazzina di nome May, il cui passato è molto oscuro e il presente è molto difficile. In questo futuro immaginato da Emanuela Valentini, c'è una situazione abbastanza distopica, in quanto l'inquinamento ha reso praticamente il cielo invivibile, dal cielo piovono piogge acide, per cui le persone non possono gironzolare quando piove senza una protezione, altrimenti rischiano la salute e anche la vita. E la plastica impera, c'è questa industria che sforna tramite delle stampanti 3D degli oggetti di arredamento di plastica. La premessa è questa: a un certo punto la macchina che dovrebbe sfornare oggetti di plastica 3D in realtà a un certo punto comincia a sfornare esseri umani o comunque umanoidi, persone che non si capisce da dove sono arrivate. In questa cornice distopica, consumistica e veramente tesa alla disperazione che si muove la storia di May, una ragazzina che ha dei problemi, così dicono, psicologici, perché lei ha un loop neurale nel cervello che la porta, ogni qualvolta lei si fissa su un pensiero, a ricevere una valanga di informazioni in merito a quell'argomento. Quindi se lei a un certo punto si fissa, comincia a pensare alle lumache, questo Google che lei ha nel cervello, che lei chiama a volte GPS perché le consente anche di localizzare persone, questo Google che ha nel cervello le scarica tutta una serie di informazioni inutili che però il suo cervello deve elaborare. E oltre a ciò lei sente anche una voce nella testa, delle voci nella testa. Una di queste voci è di un ragazzo che lei chiama North, che appare nei suoi sogni e le chiede aiuto di essere salvato. Da questa premessa poi si sviluppa tutta la storia abbastanza drammatica di May, la cui origine è oscura sia a lei che al lettore, che viene pian piano poi svelata diluendola nelle pagine, pagine che sono veramente scritte in una maniera come un flusso di emozioni. Questo flusso di emozioni è stato considerato quasi un difetto da alcuni lettori, per me invece è un pregio. Questo romanzo è un flusso di emozioni perché? Perché rappresenta il momento in cui Emanuela Valentini si è rigenerata, è rinata dopo un periodo, come lei ha detto in alcune interviste, era un anno che lei non scriveva più niente, e per uno scrittore passare un anno senza scrivere nulla è una cosa abbastanza seria, perché la scrittura ha qualcosa di muscolare, è come uno sport, ha bisogno comunque di essere tenuta in pratica, in esercizio. Anche perché poi dopo un anno cominciano a venire un po' di... almeno a me verrebbero le fisime, oddio, ho perso il talento, riuscirò a scrivere come scrivevo prima. E che cosa è successo? Che un amico, che viene poi a cui è dedicato il romanzo, l'ha spronata a scrivere un romanzo da mandare a Urania in soli 2 mesi, perché era settembre quando hanno iniziato a scrivere. Lei in 2 mesi, scrivendo la sera dopo il lavoro, ha sfornato questo romanzo, prendendolo da qualche parte nell'iperuranio, un po' come si materializzano le persone all'interno del romanzo di questa stampante 3D, si è materializzato questo romanzo dal cervello di Emanuela, si è materializzato sulle pagine. E quindi a maggior ragione questo romanzo, che è un flusso di emozioni perché rappresenta la Emanuela che si libera di tutti i pesi, di tutta l'ansia, di tutto il nervosismo che aveva accumulato in un periodo che per lei è stato veramente molto brutto. È arrivata, come ho detto, in finale alla Premio Urania, ha meritato assolutamente la finale. Quando lo leggerete vedrete, perché è una scrittura non lirica, è lirica, è creativa, ha uno stile assolutamente molto personale, riconoscibile, ed è capace di descrivere con delle immagini che io francamente non ho visto da nessun'altra parte, delle immagini che possono essere anche deliranti in alcuni momenti, perché lei deve interpretare May, che in alcuni momenti ha questo delirio suo personale, però in realtà è proprio questo il fascino di questo romanzo, il flusso di emozioni che vi porterà fino a scoprire poi il segreto di May, anche tutto quello che succede, il suo rapporto col padre, con questa società che è distopica, cyberpunk, nella migliore tradizione dello stile di questa fantascienza. Abbiamo anche questo bellissimo romanzo di Emanuela Valentini, a cui mandiamo i nostri saluti, i nostri baci, di una pronta guarigione. Ciao Emanuela. Passo la parola a Sandro.
Buonasera a tutti, scusate il ritardo, colpa mia, me ne prendo tutta la responsabilità. Poi vi dico che cosa ho combinato.
Ma forse è meglio di no.
Ho sbagliato clamorosamente l'uscita dell'autostrada. Ok, detto ciò, benvenuti. Siamo qui per conto di Dio, no, per conto di Kippol, per presentare un paio di opere. La prima è questa. Hai trovato orgasmi nel collettore quantico? La prima raccolta di sesso quantico mai apparsa nell'universo. Ovviamente non ci sono solo i maschietti a trattare l'argomento, ma abbiamo pensato, perché l'abbiamo curata sia Cremo sia io, abbiamo pensato che invitare delle esponenti del gentil sesso fosse una buona idea, per cui ha partecipato la qui presente Valeria, ha partecipato Francesca Fichera e ha partecipato anche qui Emanuela Valentini, oltre alle special guest che sono Ian Watson e Roberto Quaglia. L'idea di partenza di questa raccolta è stata semplicemente provare a esplorare l'universo sessuale in tutte le sue declinazioni più disparate, nel momento in cui la necessità, la disponibilità di avere rapporti sessuali si sviluppa tra le dimensioni, oltre le usuali 3 dimensioni umane. Per cui si è messo in gioco un po' il fattore quantico, si è messo un po' in gioco il fattore caotico e tramite artifici di linguaggio, artifici immaginifici, artifici di ogni tipo e di ogni declinazione e gusto sessuale, si è provato un po' a vedere che cosa ne sarebbe uscito fuori. Il risultato direi che vabbè, io sono di parte, però essendo stato il primo a scrivere di Sesso Quantico un po' di anni fa con il racconto che è presente qui, tutta questa pletora di immagini, di sensazioni, di situazioni, direi che mi ha trovato assolutamente d'accordo, mi ha trovato coinvolto. Le autrici e anche gli autori, che, tra i quali ricordo anche Domenico Mastrapasqua, hanno direi colto nel segno, hanno capito perfettamente quello che si voleva illustrare e sono riusciti tutti quanti a dare la loro impronta, la loro idea di Sesso Quantico. Ovviamente non tutti quelli che sono stati chiamati alla raccolta hanno centrato il problema, infatti l'argomento. Infatti abbiamo avuto uno o due casi in cui gli autori purtroppo sono stati scartati. Volevo segnalarvi, tanto per darvi un'idea dell'opera, la copertina. La copertina è un compendio di situazioni chiaramente a sfondo erotico, però con una declinazione che suggerisce un uso di queste sessualità sfuggente, oltre le usuali nostre tre dimensioni. La copertina è opera di Xenia Laghinia e magari, se ce ne vuol parlare un pochino, ci farebbe un po' di piacere.
Prova. Sì. Ma io in realtà stavo un attimo valutando così in itinere un'altra cosa. Oddio, vi potrei parlare per ore di immagini, ma in realtà la bellezza di un'immagine che parla nel silenzio, quindi trovo che se poi siete curiosi vi avvicinate e venite a scoprire un po' il lavoro che ho fatto. Non amo mai molto in realtà raccontare del mio segno, perché il segno parla di per sé. No. E stavo pensando a una cosa in realtà, e poi mi aggancio un po' appunto a Sandro. E se leggessimo dei piccolissimi estratti, cercando di rimanere nel tempo, calibrando bene anche degli assenti, ovviamente tipo quattro righe, un piccolo intro e vi presto la voce e faccio una piccola cosa, se volete, a fine insomma discorso. Comunque è stata una grandissima avventura questa copertina. Come altre, ma è stata un po' diversa, dirò solo questo, proprio perché la visione è partita dall'idea appunto del nostro essere stellare, quantico, e da lì quindi sono poi partita con la mia visione, che si è, come al solito nel mio processo creativo, per molti giorni rifletto su qualcosa che mi ha colpito, e poi in quella settimana, 10 giorni, io incomincio giù a stendere un progetto grafico che vedo, di cui ho già la visione definitiva, ma non conosco ancora lo strumento o la sequenza di immagini che sono all'interno, vedo solo la fine, quindi io devo tendere a quella fine per descrivere l'opera su cui lavoro, insomma.
Un'altra presentazione che volevamo fare in questo spazio è del tutto autoreferenziale. Allora, in questo volumetto sempre di Kippo, l'Officina Libraria, sono presenti presente una corposa selezione di miei racconti, sia quelli imperiali, cioè ambientati nell'impero connettivo, l'ultimo romanzo edito è quello che ha vinto il premio Urania quasi 2 anni fa, e altri invece di ambientati in un mondo connettivista, in un mondo cibernetico, in un mondo cybergoth. L'opera era uscita inizialmente in formato ebook ed erano 2 volumi divisi, uno appunto imperiali e l'altro tutto il resto. Ci è venuta in mente però l'idea che poteva far da compendio all'impero connettivo, alle opere uscite dell'impero connettivo e come supporto ai prossimi romanzi che sto scrivendo, che sto editando. Uno, ne ho due in sostanza pronti quasi pronti per uscire e spero entro l'autunno di darvi notizie. Uno di questi due è appunto il seguito del romanzo che ha vinto il premio Urania, L'impero restaurato, quasi un anno e mezzo fa. E i racconti, soprattutto imperiali, compresi qui dentro, danno uno scorcio, un'idea maggiore di cos'è l'impero connettivo, di cos'è questo metamondo in cui governa un imperatore sulla falsariga degli imperatori romani, però di estrazione aliena, di estrazione Nephilim. E questo imperatore governa sullo spazio, ma anche sul tempo, per cui al di fuori di questo territorio imperiale esistono anche qui delle popolazioni barbare che tentano di invadere questo territorio all'apice del suo splendore. E quello che posso aggiungere, oltre a questi racconti imperiali, c'è anche una estrazione di tutti gli altri racconti che ho scritto da circa 20 anni a questa parte, ambientati attraverso lo stimolo di idee così estemporanee, di idee che poco possono essere collegate tra loro. Per chi volesse approfondire quindi questa mia particolare attitudine nello scrivere racconti, posso assolutamente consigliare questo. Vogliamo leggere un po' di racconti del sesso quantico?
Sì, assolutamente.
Siamo anche nei tempi, non saremo fustigati. Lascio il dubbio, non mi piace chiarire le questioni. Allora, adesso vi leggo farò un piccolo catap e vi dirò all'inizio di chi è, a chi appartiene o a chi appartengono i racconti in questione, e andrò giù bella veloce. Quindi seguitemi, spero di potervi incuriosire, una cosa nata così adesso, un'idea estemporanea, che però mi sembra carina. Si parte. Ian Watson e Roberto Quaglia, l'amato del gigolem. L'unione di un gigolò e un golem è un gigolem. Lui, lei, può essere maschio, femmina o entrambi i sessi contemporaneamente e forse anche altri sessi ancora sconosciuti. A dire il vero, un gigolem può cambiare sesso più volte in un minuto nel caso in cui il suo partner sia insicuro dal punto di vista sessuale, cosa che può essere disorientante o interessante. Emanuela Valentini e Florescenza Cinabro. Se si sia trattato del down, di una proiezione onirica, io non so dirlo. Assumo droghe, sì, annuso, inoculo, inghiotto, ma mai nessuna sostanza mi aveva condotto così lontano. Mi sono perduta e vago su strade olografiche all'apparenza interconnesse, che il mio sistema però non rileva e anzi ogni nuovo aggiornamento il tessuto basale risulta totalmente discorde da ciò che era stato fino a un attimo prima. Sono convinta che si tratti di un errore, forse una sovraesposizione di flussi incoerenti o un blackout olistico di qualche centrale nei pressi del mio loculo. Domenico Mastrapasqua, l'amore che non perdona. Hai deciso? ti dice il pappa. Quasi. Ti avvicini all'ottava mortulante della fila. Sui 20 anni, anoressica, occhi verde petrolio, capelli rossi lisci e lunghi fino al coccige, pube depilato e capezzoli piccoli e rosei. Hai un'erezione. Tuttavia non sei certo che si tratti della mortulante giusta. Passi, quindi, alla seconda mortulante, anche lei sulla vetrina. Che ti ha colpito di più? La settima della fila. Questa mortulante atletica ha il pube incolto, il seno prosperoso, gli occhi neri e i capelli ricci e lunghi fino ai lobi delle orecchie, dello stesso colore. Ti ricorda una vecchia cotta. Dici al pappa che hai scelto la rossa e lo paghi. Quindi, usando le scale, raggiungi il piano di sopra, il primo. La mortulante che hai affittato ti segue in silenzio. Luca Bicremo, Giulia. A primavera i fiori di gelsomino addolciscono l'atmosfera, mescolandosi al profumo erboso del giardino. Giulia è seduta a terra con le gambe incrociate, maneggiando bacche di goji. Ha braccia e gambe scoperte. La sua pelle è chiara e liscia. Attorno a sé piccoli contenitori, in ognuno dei quali ci sono foglioline, ramoscelli, fiori e piccoli frutti. Ne stringe uno tra pollice e indice e lo guarda in controluce. Vorrebbe capirne la forza, annusarne i fenoli, i tannini, indovinarne gli enzimi che attivano nel corpo umano. Cerca di configurarsi il sistema linfatico dell'intera pianta, dei processi che portano le sostanze catturate dai rizomi su per il fusto, le trasformazioni subite fino alla concentrazione finale, lo sforzo massimo della pianta per fiorire. Giulia è assorta in questi pensieri mentre sente chiamare il suo nome. «Sei ancora qui? Sai che ore sono?» le dice Marta, la sua precettrice, con il tono preoccupato. Giulia scuote la testa, porta i capelli come una ragazza della sua età, lunghi sulla schiena. «Tra poco dobbiamo andare. Non hai studiato niente». Francesca Fichera, Interno blu. Il vecchio le aveva detto: non toccare niente. Se lo sarebbe ricordato, anche se era difficile. L'avrebbero guidata gli odori e la musica, in quel buio pesto nel quale fluttuava dalla nascita. Del resto, non vi erano che quelli. E le mani, di cui ancora una volta doveva fare a meno. Non era la prima missione in un altro spazio-tempo che Lupita poteva svolgere grazie alla sua cecità congenita. Rendeva più facile il camuffamento e l'eliminazione di eventuali prove. E le strade, i mondi, tutto uguale. Un unico, indistinto vociare di persone e altoparlanti. Un saettare continuo di motori. Uno squittio di telefoni e, solo qualche volta, di animali. Nessuna mappa da memorizzare e poi ingoiare o bruciare. Soltanto lei e il rumore. Una scala di punti di riferimento assolutamente privata, personale. Fanno tutti gli occhiacci, ma sono nei tempi.
attimo, perché nel frattempo mi sono un attimo anche rincoglionita, no?
Valeria Barbera, che è qui innanzi a voi. Il labirinto dell'Eros. Pulsano la testa, i muscoli. Lei la fluttua mezz'aria, nuda, distesa sulla pancia, braccia e gambe aperte, come un ragno sospeso a un filo invisibile in un mare d'ombra smaltato di luce dorata. Merda! È saltata la gravitazione artificiale! Anche il sistema termoregolatore giace disattivo. Il respiro affannoso arroventa le narici. Perle di sangue si staccano dalle labbra, le orbitano davanti agli occhi, disegnando mutevoli costellazioni. Gira il viso alla ricerca del polso. Sente il collo molle e pigro, ma la vista lo è ancora di più. I contorni dell'orologio affiorano con un'indolenza che sembra coprire eoni senza motivo, come se una sadica entità volesse prolungare la tortura fino all'inevitabile morte entropica dell'universo. Le cifre verdeggiano tremule. 9 secondi. Ho perso i sensi per 9 fottutissimi secondi. Un tocco sulla spalla, duro e puntuto come una lama. Brividi giù, lungo la schiena. Ruota d'istinto per divincolarsi. Colpisce qualcosa. Allibisce. Sandro Zoon Battisti, ormo trasudo di quanti. Apriva il suo fiore con una tempistica pari al clock quantistico del quarzo. Nessuno poteva scorgerla in quel suo atto sensuale estremo, posizionata lì, in quella stanza, in ermetico silenzio e parca nei movimenti. Proprio per non farsi notare dai pochi ibridi presenti, mentre dentro di sé viveva un vulcano ormonale. «Cosa vedi?» si domandava tra una visione e l'altra. «Vedo una splendida donna postumana e mota», si rispondeva dopo qualche istante di riflessione. «Non vedi altro?» «No». Un lieve sorriso di malizia campeggiava sospeso da qualche parte, nella percezione di sé. Non si vede nulla, sembri semplicemente immersa nei tuoi pensieri. Grazie.
Io volevo dire soltanto un ultimissimo intervento. Allora, se è vero che la fantascienza nasce per esplorare la realtà, allora della realtà fa parte anche la sessualità. Qualcuno dice che il sesso e la fantascienza non vanno d'accordo. Io spero che questa antologia abbia dimostrato che invece vanno molto d'accordo e hanno molto in comune. Quindi leggetela e esplorate con noi la sessualità nel postumano.
E godetene.
Grazie a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.